Allora andiamo alla domanda di una nuova sorella. La conosciamo da poco e ha alcune domande. Si chiama Nadia. Buonasera, cari fratelli e sorelle, ascolto sempre la vostra radio. Siete davvero bravi e il fratello Giuseppe ci dona sempre consigli molto preziosi. Grazie. Complimenti, mi piacete un sacco. Siete la mia radio preferita. Dio vi benedica a tutti per il lavoro che fate. Vorrei farvi due domande. Io sono cattolica, battezzata come tanti da neonati. Devo convertirmi quindi cristiana? E seconda domanda, vorrei sapere quali feste osservate voi, la festa delle trombe, tabernacoli, eccetera. Grazie di nuovo a tutti voi.
Grazie Signore, grazie Nadia, ti amiamo in Cristo, grazie Signore Gesù.
Amen.
Allora, grazie Signore. Allora, battesimo vuol sapere?
Sì, deve convertirsi, cioè cambiare religione.
Sicuro che sa, le chiese fanno una grande storia di questo battesimo nell'acqua, no? Battesimo cattolico, protestante. Niente di male a battezzarsi nell'acqua, ma ormai è una cosa secondaria, non è indispensabile, come dice 1 Corinzi 1,17. Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare. E allora è peccato? No, non è peccato, per battezzarti, ma basta che non gli attacchi le cordicelle della salvezza. Non è più, a tempi di Battista, quando non c'era Pentecoste, il battesimo dello Spirito, ok. Infatti nel Vangelo Gesù no, non battezzava. Perché Gesù non battezzava? I discepoli battezzavano, non lui, perché? Vabbè, perché Gesù è il nostro esempio, va bene? Gesù e tutto quello che fa Gesù, i discepoli battezzavano perché loro ancora erano così, no? Non erano. Era la fine del Vecchio Testamento, appena iniziato il Nuovo. Ma Gesù e i discepoli non avevano ricevuto il battesimo Spirito Santo dalla Pentecoste, ma avevano lo Spirito Santo in prestito, andavano col potere di Gesù, il nome di Gesù, ma non erano stati battezzati. Quindi adesso quello che conta è il battesimo dello Spirito Santo, d'accordo?
Sì.
Guarda, noi siamo, perlomeno cerchiamo di essere, solamente cristiani biblici. Dio ama cattolici e protestanti allo stesso modo, chi è meglio, chi è peggio, questo è un problema di Dio, non è nostro. Nel nostro lavoro è di amarli, come dicevo stamattina rispondendo al precedente messaggio. Noi crediamo che la parola di Dio scritta, okay, sia solo nella Bibbia. Quindi gli scritti che le religioni, le sette varie, scritti dottrinali, le dottrine, diciamo, di ciascuna chiesa, che ognuno si fa la sua, c'è quella mormonica, c'è quella di Geova, la cattolica e poi anche le protestanti, ognuno ha i suoi libri dottrinali, tutti diversi, che devono essere aggiornati in continuazione. Bene, queste sono cose opinabili come gli scritti apocrifi, va bene? Sono cose mischiate, i libri apocrifi, cose buone, cose meno, non necessariamente ispirate da Dio, e che quindi possono condurre fuori strada chi segue le cose apocrife. I cattolici l'hanno messo direttamente nella Bibbia, grande errore. Errore, orrore, perché gli apocrifi sono libri che Dio non parla. Sono come l'enciclopedia Treccani. Sì, è una buona enciclopedia, la prima d'Italia. Però, non è la parola di Dio. Va bene? Quindi, infatti, lo vediamo nella differenza, tutte le contrapposizioni tra le varie sette e le denominazioni religiose, che non si possono vedere come fumo negli occhi. Perché? Perché seguono i loro libri dottrinali, non seguono la Bibbia, o perlomeno la interpretano in modo diverso. L'interpretazione mormonica non è certamente quella protestante o cattolica. E allora bisogna buttare via tutte queste cose. Gesù ci ha detto di avere solo la Bibbia come libro dottrinale, e quindi per quanto riguarda noi la Chiesa dello Spirito, va bene, che produce Radio Blast. Chiesa dello Spirito, Gesù ci ha detto che il nostro libro dottrinale deve essere solo la Bibbia. Dobbiamo darci da fare a capirla. Va bene, secondo noi la Bibbia basta e avanza. Ci sono cose che forse capiremo solo in cielo. Dimmi.
Sì, allora per rispondere a fratelli nuovi come Nadia, È successo spesso che quelli che sentono i nostri messaggi per la prima volta vogliono convertirsi alla nostra religione. E lei chiede: devo convertirmi?
Che battesimo mi
Sì,
serve?
cosa faccio?
Che tipo di acqua? Boario, Recoaro, San Pellegrino, che tipo di acqua serve qui? No, serve solo Gesù e lo Spirito Santo per unire la nostra Chiesa. E appunto riguardo al battesimo, voglio dire questo, evidentemente tu ti riferisci al battesimo in acqua, logico, non stai parlando dello
No,
Spirito.
di neonati, battesimo in acqua.
Sì, neonati. Guarda, quello che conta è il battesimo dello Spirito Santo, quindi io lo spiego questo molto dettagliatamente nel nostro corso profetico, così nel secondo passo, no? Il secondo passo è tutta una settimana studiare battesimo nello
Dello
Spirito
Spirito
Santo.
Santo.
L'acqua va bene, non ti potrà fare del male, ma entri un peccatore asciutto e esci uno bagnato, tutto lì, l'acqua. Adesso, a tempi di Giovanni Battista, è diverso che non c'era lo Spirito Santo, non c'era la Pentecoste. Quindi l'acqua prima era solo un simbolo per portarci al battesimo dello Spirito Santo, l'acqua dello Spirito, l'acqua della salvezza, cioè più o meno come la circoncisione, che i cristiani si facevano ancora circoncidere fino al quindicesimo capitolo degli Atti, quando Giacomo ha detto alt, Giacomo, Pietro e Paolo hanno detto basta, queste circoncisioni non servono. Guarda, lì c'è un giornale per caso che parla di questo.
Sì.
Un giornale che c'è un articolo.
Sì, una notizia terribile recente dice: immersione rituale shock. Bimbo riceve battesimo, poi la morte inaspettata. La tragedia in Romania. Il portavoce della Chiesa ortodossa in pressing per modificare il rito del battesimo. L'ira dei vescovi tradizionalisti.
Ecco, leggi un po' qualche stralcio del giornale. Nel
Nel
dettaglio.
dettaglio, il piccolo è deceduto subito dopo l'immersione rituale. Il recente battesimo, finito in tragedia, si è svolto lunedì scorso in una chiesa di Suceava, località nel nord-est della Romania. A ricevere il sacramento è stato un bambino di 6 settimane, che è stato allora, come prevede il rito ortodosso, immerso per 3 volte con tutto il corpo, testa compresa, nel fonte battesimale.
Addirittura questi qua 3 volte lo buttano, lo mettono sott'acqua. Che roba da matti.
Proprio tale immersione completa, in base alle ricostruzioni fatte dagli inquirenti, avrebbero però causato al malcapitato un arresto cardiaco letale. Un'autopsia sul corpo del bimbo ha recentemente rivelato la presenza di liquido nei polmoni della vittima, rafforzando così la tesi circa la correlazione tra l'immersione rituale e il decesso. Il celebrante è per il momento indagato per omicidio colposo. Secondo la testimonianza del padre del piccolo, il sacerdote avrebbe immerso per 3 volte il neonato nonostante quest'ultimo piangesse disperatamente, e ha inoltre accusato apertamente il religioso di aver fatto così bere acqua al bimbo. Numerosi internauti si sono attivati per sottoscrivere una petizione web diretta a ottenere una modifica al rito battesimale ortodosso.
Ok, l'articolo continua, no?
E sembra non essere l'unico caso nella storia della Chiesa rumena.
Sì, poi di tale apertura di Banescu.
Tale apertura di Banescu ha però provocato immediatamente la dura reazione dell'ala tradizionalista della Chiesa, con diversi vescovi rumeni che hanno già manifestato la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi di modificare la millenaria liturgia.
Capito, questi qui sono otri vecchi, pieni di vino vecchio. Religione millenaria antiche, farisei che non vogliono modificare il rito, cosa che nella Bibbia non c'era. Ma potete smettere di scocciare con questi battesimi in acqua? Questo bambino è morto e altri sono morti in altre situazioni perché fa freddo in Romania, 20 sotto zero, 10 sotto zero. Non si scherza, immergere 3 volte nell'acqua un bambino. Ma per cortesia, non ci scocciate con la vostra religione buona nulla. Un bambino, se questo qui vuole essere ateo, possiamo costringere a diventare ortodosso? La millenaria liturgia, ma buttala via. Io sono contrario al battesimo dei bambini. E poi nell'acqua che non serve niente completamente. Questo non sarebbe morto senza questa cretinata religiosa. Però Quindi il battesimo rituale, cioè forzato dei bambini, non è scritturale. Il battesimo in acqua in generale è finito, terminato nella Pentecoste, quando è venuto lo Spirito Santo. Quindi preghiamo per la Chiesa ortodossa, che torni alla vera ortodossia del Vangelo, del Nuovo Testamento, dove mai nessun battesimo in acqua fu mai imposto ai neonati. E le scritture parlano chiaro. C'è il primo Corinzi 1,17, lo vuoi citare lì?
Sì.
L'ho citato prima.
Infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con la sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana.
Ma neanche i fratelli protestanti ci sentono da questo orecchio. Allora Paolo è un eretico che no, dice che Gesù l'ha mandato. Se Gesù non l'ha mandato lui a battezzare, non ha mandato nessuno. Perché? Perché l'acqua era un simbolo dello Spirito Santo. E perché adesso le chiese lo fanno? Perché è una corda attaccata al collo per trascinare la gente nel loro recinto religioso. Sei stato battezzato cattolico. E sai, è difficile cambiare battesimo. Ormai che sei inguaiato. E capito? Anche a me sarebbe facile fare battesimo nell'acqua e dire... sei stato battezzato nella nostra chiesa dello Spirito. No, è una bugia del diavolo. Non esiste più il battesimo nell'acqua. Come, ma Gesù è stato battezzato al nostro posto. E il nostro battesimo è lo Spirito Santo. Gesù è stato anche circonciso. Allora circoncidiamoci. Gesù è morto sul Calvario, andiamo tutti sul Calvario, facciamo la fila, 1 milione, facci crocifiggere. Lo ha fatto Gesù. Allora, ci sono religioni che approfittano e usano il battesimo nell'acqua, capito, per legarseli, come dicevo, alla loro religione. Però così dice Gesù, Giovanni 8,36.
Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Oh, non siamo più sotto la legge. E appunto, siamo sotto la legge di Cristo, ma il battesimo nell'acqua non c'è. Infatti dice, andate... e battezzateli, cos'è, Matteo 28, da 18 al 20, dice battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, virgola, in acqua.
No, dice. No, senza virgola. Senza virgola, senza
attenzione
acqua.
Attenzione alle virgole. Paolo aggiunge Galati 5,1, Romani 8,9.
Galati 5,1. Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Va bene, non fatevi annegare nelle loro acque come sto povero bambino, Romani 8,9.
Amen. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, egli non appartiene a lui.
Allora qui si tratta dello spirito, non dice se qualcuno non ha l'acqua di Cristo, l'acqua cattolica, l'acqua ortodossa, non lo dice.
Infatti Paolo chiama questi dottrina dei battesimi, lo chiama insegnamenti elementari. In Ebrei 6, verso 1, Paolo dice lasciamo l'insegnamento elementare come il fondamento del ravvedimento dalle opere morte, la dottrina dei battesimi e così via.
Capito? Lo chiama una dottrina per handicappati dall'asilo. Allora, questa sorella chiede se deve convertirsi, no?
Sì.
Ah, sì. Dipende, sorella. Guarda, se ti sei data interamente a Gesù, ti sei già convertita. Va bene? Quindi si tratta di convertirsi a protestante cattolico. Si tratta di convertirsi interamente a Cristo. Se fino adesso sei stato metà di una setta, di una religione, metà di Gesù, devi convertirti tutto a Gesù. D'accordo? Quindi... si possono visitare altre chiese con lo scopo di evangelizzare, trovare una pecorella qui, una pecorella là, d'accordo. E devi pregare la cattolicese o la protestantese, va bene. Ma attenzione al lievito dei farisei però, non devi diventare protestante o cattolico, rimani cristiana. Quindi come vediamo nel Nuovo Testamento, tutti dobbiamo essere parte della chiesa che Dio usa per nutrire la nostra anima, guidarci negli attacchi contro il diavolo, avere comunione. Quindi tutti dobbiamo far parte di una chiesa, quella di Corinto, quella di Efeso, quella dei Galati. Non puoi essere il grande profeta isolato, tu, tua moglie e nessun altro. Tu, tua moglie, non siete una chiesa, siete un corpo solo, siete uno. Va bene? La chiesa comincia da due, però non marito e moglie, è troppo facile così, ognuno, cioè, capito? Io e te e gli altri s'arrangiano. No, questo è egoismo, questo non è chiesa. La chiesa ha bisogno di qualcuno che ti supervisiona, che ti controlla, non ti controlla alla maniera del diavolo, che controlla che non se, cade nella pornografia, nell'adulterio, questo senso. A me, ho avuto delle persone che mi hanno conosciuto e non vogliono essere controllate. Non voglio che Fede Giuseppe mi controlli. Io non controllo nessuno. Aiuto. Quando vedo una persona che è una pornografia, lo aiuto. Ah, ma tu mi controlli? No, non è controllo. È dirti esci da quella buca del diavolo. Non è controllo del mondo. E non volevano essere supervisionati. Però questo è il lavoro dei pastori, supervisionare le pecorelle che quando si comportano male contro la moglie, contro il marito che abbandona la moglie che caccia il marito. Devo dare una controllatina, ma c'è il controllo del diavolo e c'è il controllo in amore. Noi siamo controllati da Dio, dallo Spirito Santo. Io voglio essere controllato dallo Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen.
Sì.
Allora, quindi serve una chiesa, se no siamo una setta. Quindi dobbiamo chiedere a Dio di guidarci a una chiesa, che la chiesa si può chiamare anche comunità. Io sono sempre appartenuto a una comunità, ma mai voluto essere una setta, anche se a volte devo evangelizzare anche da solo per tanti mesi, però sempre facevo parte di qualche comunione. Capito? Da solo non è. Guai colui che quando cade è solo. Riguardo a quale chiesa far parte, beh, questo solo Gesù ce lo deve mostrare. Non sta a me di dirti se unirti a noi o ad altri. Cioè, devi trovare una comunità che Dio ti guida dove mettere il cuore. Quindi una comunità, cioè devi vedere qual è la chiesa che sta nutrendo la tua anima, che si prende cura del tuo spirito, che si assicura che cammini diritta nel Vangelo. Capisci? Non sta a me a dire vieni da noi, no? Perché non posso neanche dire noi ti abbiamo battezzato, non posso dire perché non lo voglio fare, ma magari battesimo nello Spirito Santo, ma solo il Signore ti può dire quale deve essere la tua chiesa, non sta a me dirti qual è che deve essere, va bene? In ogni caso non possiamo rimanere isolati, quindi non solo per la comunione in Cristo con i fratelli, ma anche per via dei tempi difficili che corrono, va bene? Perché siamo nel tempo della fine, fratelli. Viene il tempo in cui i fratelli dovranno ripararsi in certi luoghi. Ciò che la Bibbia, Apocalisse 12-14, chiama il deserto spirituale. Va bene? E c'è un luogo per ciascuno di noi, gruppi di noi. Luoghi dove ci saranno gruppi di noi di varie dimensioni, come appunto parliamo nel corso biblico. Quindi se Dio ti guida, a me mi darebbe molta gioia, a far parte della nostra fratellanza, dolce sorella, da parte nostra sei più che benvenuta. Va bene? E allora, per far parte della nostra fratellanza, sorellina, noi abbiamo ridotto il minimo essenziale possibile, senza troppi alambicchi e complicazioni e burocrazie. Cioè per no, noi, per essere diventare membro della nostra chiesa, ci sono tre passi scritturali. Vabbè, li trovi sulla pagina della nostra radio, che c'è una voce lì in cima che dice come fa parte della nostra fratellanza per diventare membro. Se non vuoi diventare membro, va bene, dipende da te, poi appartenere all'altra chiesa, può essere cattolica, protestante, come ti pare, e noi ti vogliamo bene lo stesso, va bene? E poi sei libero di, come tutti, andare in internet, cliccare, guardare i video, è aperto a tutti, non c'è problema. Se vuoi diventare invece proprio una parte, un membro della nostra comunità, membro spirituale, si capisce, perché ognuno viviamo in tante nazioni, e allora ci sono tre passi importanti senza delle quali. Senza queste cose una chiesa non può sussistere, sono tre cose importantissime: unità, sostegno, unità scritturale, sostegno ed evangelizzazione. La nostra chiesa ha solo questi tre punti: devi evangelizzare, devi sostenere finanziariamente la chiesa se vuoi essere un membro, e benediciamo i fratelli che aiutano con le decime e tutto, e poi evangelizzare, perché se non evangelizziamo diventiamo una chiesa come quella che critichiamo, dell'Laodicea, la chiesa del vomito, la chiesa che si vergogna di Cristo. Ci sono tre punti: evangelizzazione, sostegno e unità. Quindi unità intorno alla Bibbia, intorno alle scritture. Va bene, questo è indispensabile. Non può uno dire io voglio fare quello che voglio, però sono un fratello. No. Tu sei un credente, sei un conoscente, sarai anche fratello, certo, però non parte della nostra fratellanza.
Sì, perché l'unità in una chiesa, io credo, è anche una protezione per me, per esempio. Io vedo che essere in unità con questa comunità, con questa missione, lavorando insieme, mi protegge da tante tentazioni che nel mondo troviamo ad ogni passo.
Saresti in difesa.
Io sono protetta in questa comunità perché qui i fratelli vedono cosa faccio, cosa dico, come cresco, se sono deviata, se sono storta e mi correggono. E credo sinceramente che la correzione per un cristiano è importante almeno quanto l'amore. Solo che l'amore ci piace, ricevere le correzioni no, però la correzione è almeno tanto importante quanto l'amore. Perché tutti abbiamo idee sbagliate, siamo egoisti, orgogliosi e la correzione mi porta a Gesù, allo spirito giusto, all'umiltà, è molto importante. Però senza una chiesa, senza una comunità, come puoi crescere nel modo
Senza
giusto?
uno che ti corregge,
Perché io
sei
non vedo sempre.
l'isolato grande profeta sulla montagna. Buoni auguri, vedi un po' che succede.
Sì, anche io non vedo sempre i miei peccati o non mi piace vederli, non mi piace
O non li vuoi
confessarli.
vedere?
Ma però i fratelli mi dicono, oh, attenzione, Angela, hai sbagliato. E allora sì, devo riconoscere, devo ammettere, perché amo Gesù, voglio crescere nel modo giusto e cambio, o almeno cerco di cambiare. Quindi la comunità e la Chiesa è molto importante. Ascoltare i fratelli che ti vedono come ti comporti e possono correggerti è molto, molto
No,
importante.
no, è indispensabile. Altrimenti, quando esci di binario, dice Ecclesiaste, dice due è meglio di uno, ma guai all'uomo che quando cade è solo, nessuno che lo aiuta a rialzarsi. Non sta parlando di cadute fisiche, sta parlando di cadute spirituali nel peccato. Cadi in un peccato e ti piace. La trappola del peccato è che la tua carne ama quel peccato. Perché la pornografia è una tale prigione? Perché la carne ama la pornografia, gli piace. E allora ci vuole un pastore col bastone a dire no, così no. No, così devi tagliare. Devi, va bene? E allora uno può ascoltare, però se vuole continuare a far parte della fratellanza deve ascoltare. Ci sono cose che non vengono permesse. Nel mondo sì. Puoi fare quello che ti pare nel mondo. Bene. Però in una vera chiesa no, non è accettabile. Poi non esiste un gruppo di pecore senza pastore. È caos, è il caos. Come le chiese dei fratelli, che non hanno pastori, nella maggioranza dei casi non hanno pastori, a volte sì, a volte no. Gesù ha detto, solo Gesù è la vostra guida. Sì, però Gesù ha messo anche pastori, guide, diaconi, apostoli, profeti. Infatti, vede che sia fratelli sì, si riuniscono, ma non combinano mai niente, non li senti mai parlare che stanno facendo questo o quell'altro. Va bene, invece noi dobbiamo lavorare insieme e avere anche i leader che il Signore ci dà. Amen.
Amen. Quindi la risposta per Nadia, lei chiede, devo convertirmi? La conversione non è cambiare il battesimo in acqua, perché quello non ti converte, quella è una testimonianza di fede che tu fai per testimoniare davanti a Dio. Però la conversione è una cosa che succede nel tuo cuore, ti dedichi interamente a Gesù e cominci a vivere per Gesù e ubbidire agli insegnamenti del Nuovo Testamento e questa è la vera conversione. Non importa poi rituali da seguire, che sono cose che non troviamo nella Bibbia. Quindi la conversione è una cosa che si vede dai tuoi frutti, nel tuo cuore e anche dai tuoi fatti.
Sì, la conversione è uno non è convertito perché dice io sono convertito, io sono evangelico, io sono cattolico. No, cara, i frutti lo devono dire.
Sì.
Io potrei andare in giro e dire io sono bravo, io sono umile, io sono educato. E no, caro, ci daranno gli altri se sei così umile, bravo, educato e fedele. Va bene, i frutti, un altro ti giudica, non la tua bocca. E allora, va bene, quindi. Innanzitutto scegli quale chiesa fai parte perché hai bisogno di un pastore che ti guidi. Va bene? E e non posso dirtelo io chi, va bene? E va bene, poi ci metti tutto, ovunque vai, metti tutto il cuore.
E poi l'altra domanda di Nadia è: quali feste osservate voi? Trombe, tabernacoli, eccetera.
Ma qui trombe non ne abbiamo, che mi risulti. Tabernacoli neanche.
Abbiamo una chitarra?
Abbiamo un paio di chitarre, abbiamo due, ma no. Non, queste cose sono cose del Vecchio Testamento. Cioè, ma il fatto che lei chiede questo, evidentemente lei è stata in una chiesa dove osservavano i tabernacoli e
Forse sì, perché mi ha chiesto anche sul
le trombe. Cos'è?
sabato.
Messianica?
Non
Cos'è?
lo so, non lo so.
E ti chiedo anche sul
Sì.
sabato? Sì, noi queste sono cose da Vecchio Testamento. Va bene, guarda, posso cercarti qualche scrittura qui.
Infatti, le ho inviato già diverse registrazioni perché alla radio ne abbiamo parlato. Quali feste dobbiamo celebrare? Anche sul sabato abbiamo registrazioni e le ho inviato questi messaggi. Per quelli interessati, posso anche citare qui i titoli. Aspetta che li trovi subito.
Guarda, ti leggo questo Colossesi 2, 6 a 8. Come avete ricevuto Cristo Gesù Signore, camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, rafforzati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondate in ringraziamento, guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia, con vani raggiri e secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, non secondo Cristo. Nessuno vi giudichi, verso 16, Colossesi 2,16, quanto mangiare e bere rispetto a feste, novilunie e sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano venire, ma il corpo di Cristo. Va bene? Che nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà, di culto degli angeli, cioè i santi, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità, nella sua mente carnale, senza tenersi a capo da cui tutto il corpo, ben fornito, congiunto insieme, mediante le giunture e legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio. Quindi sta dicendo di non fatevi imbrogliare le religioni. Va bene, verso 20. Se siete morti in Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste nel mondo vi lasciate imporre dei precetti quali? Non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini. Verso 23. Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in esse, di culto volontario, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma che non hanno nessun valore. Servono solo a soddisfare la carne. Cioè, ecco le religioni. Devi mangiare il pesce, perché, scusa? E devi fare penitenza, vai al ristorante. Mi compro un'aragosta da 50 euro al chilo e faccio penitenza. Caspita, ti sei rovinato. Un po' di prosecco per così, così. Ma questo qui è una presa per i fondelli, scusa. Se vuoi fare penitenza, che non serve niente la penitenza. La penitenza è quando devi fare sacrifici per Gesù, per evangelizzare, per aiutare, per dare un pezzo di pane a uno che ha fame. Cosa vuoi che gli interessa quello là che non c'ha pane da mangiare oggi e che tu hai fatto penitenza al ristorante a mangiare aragoste?
Grande sacrificio.
Grande sacrificio. Scambiatevi un segno di pace. I robot si girano, si stringono la mano, pace, fratello, pace. Il robot ritorna a guardare il prete. Oh, ma per cortesia. Ma le volete chiudere questi mausolei e mandare tutti quanti a evangelizzare nelle strade? Ma io non ho studiato teologia. E ti prendi una saccoccia, vai dal forno, te la riempi di pagnotte e vai nelle strade a distribuire pane a chiunque lo prende. Sei capace a fare quello? Come prende la pagnotta e gli dice: Dio ti benedica, Gesù ti ama. Dio ti benedica. E se poi vuoi essere proprio radicale, estremista, fanatica, vai a Radio Blast, scarichi un po' di volantini, te li stampi, tira fuori quattro soldini, li fai stampare e quando gli dai la pagnotta, anche in volantino, così non devi neanche fargli la predica, è stampata lì la predica. C'è anche scritto come ricevere Gesù, come ricevere la salvezza. E quando ti stanchi di dire niente, comincia a parlare. Parla di Gesù. Non importa cosa dici, basta che gli metti Gesù. Gesù ti ama, Gesù ti benedice, Gesù ha dato la vita per te, Gesù mi ha mandato, Dio è amore. E poi piano piano lo Spirito Santo viene lo scioglilingua. Dopo un po' uno si annoia di essere annoiato, si stanca di essere stanco. E allora comincia a evangelizzare con amore. Prima evangelizzi perché è scritto, il comandamento dice, vabbè. Ma prima o poi si scioglierà sta lingua. Ti verrà il desiderio di amare le pecore. Prima le ami perché è comandato. Io ti amo perché è scritto. È scritto nel comandamento che non voglio amarti, ma ti amo lo stesso perché seguo la legge. D'accordo, comincia così. Ma prima o poi ti stancherai di essere un manico di scopa rinsecchito. Allora ti succederà quello che è successo a me. Io mi sono stancato di essere un manico di scopa rinsecchito, secco, morto, e ho cominciato a piangere per le pecore, ad amare le pecore, a farlo per amore di Gesù. Anche quando ti tiravano le pietre, ti tiravano gli accidenti, le maledizioni, tu andavi lì per dargli la salvezza e loro ti maledicevano. Capite, ci sono anche di quelli. E tu vai avanti. Amen. E questo è il missionario.
Amen. E voglio citare per quelli interessati la risposta alla domanda quali feste osservare. Abbiamo sulla pagina di Topici diverse registrazioni. Questi sono alcuni titoli che potete seguire per avere una spiegazione esauriente. Quale festività religiosa dobbiamo celebrare? È scritturale festeggiare il Natale?
Sì,
qual è il giorno preciso di Pasqua? È importante di mantenere il sabato? Cosa si può o non si può fare nel giorno di riposo? Sono tutti titoli che trovate sulla pagina di Topici.
Insomma, ma festeggia Natale, così che sia, cioè, ma qual è la data esatta? Ma la data esatta non la sa nessuno, la data esatta. Il Signore non l'ha messa perché non voleva che facessimo un idolo. Nessuno conosce il posto della tomba dove è seppellito Mosè. Mm-hmm. Nessuno lo sa. Perché? Perché sennò facevano la Mecca numero 2 facevano.
Sì.
Va bene? E nessuno sa esattamente dov'è che Gesù è nato. Si dice lì, chiesa natività, forse. Ma non è sicuro perché i romani l'hanno distrutta. La tomba di essere sepolto, si dice, non si sa. Perché il Signore non vuole idoli, non vuole idolizzare una tomba vuota, morta. Vuole che seguiamo il Gesù vivo, non che andiamo lì a Israele a spendere soldi per vedere una caverna dove Gesù è stato sepolto, forse. Vuole che, se non gli interessa niente che vai a Israele, prenda l'aereo e vai a mangiare il cibo kosher in Israele. Ma sta in Italia, ti fai una spaghettina a poco prezzo, la pomarola in coppa, un po' di parmigiano, se sono nella zona mi inviti, se vuoi. E poi vai a evangelizzare, oppure vai prima, mangi dopo, meglio. Va bene, le feste, Paolo ha detto, non seguite il novilunio, le feste, le festività, le tradizioni degli uomini che sono cretinate, capito? E la Pasqua non lo so qual è la Pasqua esatta, perché la Pasqua ortodossa è diversa dalla cattolica alla protestante. E allora non lo so qual è quella giusta, non mi interessa, festeggia quello che ti pare.
Sì.
Quando eravamo, per esempio, in Romania, che erano ortodossi, festeggiavamo la Pasqua ortodossa e poi quella cattolica, se capitava, o nessuna, capisci? La Pasqua è Natale, festeggia quello. Cioè, qualunque cosa fai, fallo per la gloria di Dio. A volte Natale, invece di festeggiare Natale, andiamo in orfanatrofia a portare regali,
sì,
aiutare i bambini dell'orfanatrofia. Questo è il nostro Natale. Spesso e volentieri noi il Natale non lo facciamo il 25, perché il 25 a volte facciamo celebrazione, andiamo da qualche istituto a aiutare i bambini, così, capito? Quale feste? Le feste non valgono niente. Guarda, Romani 14,5, mi dai?
È quello che volevo leggere, l'ho aperto qui, Romani 14,5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Cioè, ci sono cristiani che sprecano mezza vita per scoprire la data esatta quando Gesù è nato. Se Dio non te l'ha voluto dare questa data, cosa continua a sprecare le vitamine del cervello per scoprire questa? E quando l'hai scoperto, cosa hai fatto? Vai a litigare con quelli che lo fanno il 25. Mm. E allora guerra. Guerra che Gesù è nato invece il 24, forse il 24 agosto. Ma che cosa, queste sono cretinate. Tutte queste cose non valgono una anima che evangelizzi e strappi all'inferno.
Amen.
Cosa gli interessa uno che è lì che brucia l'inferno, che ha scoperto la data che Gesù è nato? Grazie! Cosa faccio adesso? T'arrangi, io ho scoperto la data. Come sei intelligente. E questa è religione. E questa è perdita di tempo. E questo è il diavolo che ci prende in giro. Non so mica ce l'ho con te, sorella. Tu in amore fai una domanda. E io senza troppo amore ti rispondo. Ma non ce l'ho con te. Ce l'ho con queste ciarlatane di religione che ci fanno perdere tempo. È l'acqua del battesimo, recoaro boario dei cattolici. San Pellegrino l'acqua San Pellegrino. Sai cos'è boario recoaro San Pellegrino? Tu che mi guardi con gli occhi.
No.
Sono marche di acqua minerale italiane. Capito? Poi c'è la Perrier francese, eccetera. Cioè sto facendo delle battute, insomma. D'accordo? Quindi usciamo dagli asili nido
Amen.
col cucciotto pentecostale in bocca o il cucciotto cattolico. Andiamo nelle strade a seguire uno che si chiama Gesù Cristo, che non gli interessa niente a lui del cucciotto protestante o cattolico.
E
Ci siamo?
neanche del
E quando
sabato.
andiate in questi asilo per bambinelli, parlategli un po' di seguire Gesù e andare a portarlo al mondo, a far conoscere Gesù ai perduti. È questo che interessa al Signore. Al Signore in cielo non ti chiederà in quale asilo o nido per handicappati sei stato tu, quale recinto settario. Al Signore non gli interessa niente di queste cose. Vuoi sapere i talenti che Gesù ti ha dato, li hai messi in pratica? Ma veramente l'ho seppellito sotto la sabbia cattolica o protestante. Ah, bravo, Somarello! È così che ti ho insegnato io. E quello era senza parole, sarà senza parole. Toglietegli il talento religioso, togli il talento e datelo a uno che ce n'ha 10. Signore, ma così quello ce n'ha 11 e l'altro ce n'ha 0. È così. Ma questo non va col politicamente corretto, che tutti devono essere uguali. E non c'è politicamente corretto tutti uguali in cielo. Ci saranno gli angeli, gli arcangeli, i cherubini, ci saranno quelli seduti alla destra di Gesù, quelli seduti sul suo trono, ci saranno le vergini con l'olio di oliva extravergine e quelli che invece saranno lì con l'olio usato che tolgono dal motore delle macchine pronto da buttare via. Vergini senza olio e vergini con olio. In cielo non c'è l'uguaglianza, égalité, fraternité e liberté. Ci sono i premi, c'è la meritocrazia, c'è i meriti di Cristo, va bene? Che come semini mieti. E allora cerchiamo di seminare questi talenti che portino frutto a Gesù. Guarda, qualcuno ha evangelizzato me, sono qua oggi.
Amen.
Ha evangelizzato te qualcuno, sei qui
Sì,
oggi,
sì,
Angela.
sì, sì, sì.
Quando ti abbiamo evangelizzata, ti interessavano le trombe, i tromboni, i contrabbassi?
No, neanche sapevo che esistono queste cose nella
I
Bibbia.
violini,
No,
la
niente.
festa del sassofono, della tromba.
No, no.
Ma cosa tu volevi? Come esco dall'inferno? Aspetta, prima celebriamo la festa delle trombe.
No, come tu hai detto, credo che Dio non ha dato la data esatta del Natale e di Pasqua a noi, all'umanità, perché sa che l'umanità fa un idolo di queste feste e poi solo perché le celebriamo ci sentiamo giusti davanti a Dio. Abbiamo fatto il nostro
Il nostro
dovere.
dovere.
Abbiamo celebrato la Pasqua, il Natale, siamo cristiani, mentre i veri comandamenti del Nuovo Testamento sono evangelizzare, aiutare il prossimo. E celebrare queste cose non aiuta nessuno.
Mi sono
Puoi
bagnato qua.
onorare Dio ogni giorno, non devi aspettare il Natale, la Pasqua. Ogni giorno onora Dio, ama Dio, è una festa ogni giorno, però nello spirito, non nella carne, mangiare e bere, nello
Io
spirito.
lo so la data esatta del Natale, io lo so. E tutti i giorni dell'anno.
Amen.
Ogni giorno, abbiamo delle sorelle, c'è quella sorella che prende la comunione tutte le mattine.
Sì, Wanda ogni mattina prende da sola la
L'ho
comunione.
fatto anch'io per mesi questo, perché così mi ispirava. C'è Wanda, tutte le mattine fa la comunione a pane e vino. Dio la benedica!
Sì.
Gloria a Dio!
Amen.
Dobbiamo farla tutti? No, dipende dalla tua fede. Allora, devo andare avanti ancora un po'? Ho acquisito il chiarito?
Sì,
Sai
va
cosa vuol
bene.
dire chiarire e acquisire il chiarito?
Il chiarire lo so, il quesire?
L'ho detto all'incontrario. Chiarito il quesito, voglio dire. L'ho detto all'incontrario. È una battuta. Adesso
Ah, ok.
puoi ridere. Ecco. Non ti avverto quando devi ridere. Se non capisci la battuta, io punto la sveglia.
That doesn't work.
Non funziona così.
No, that doesn't work like that. Sorry.
Dice Angela. Ho dato uno sguardo truce, non funziona così. Neanche se ti avverto al momento di
No.
ridere, batto le mani,
No,
niente, ecco,
no,
niente.
no, sorry.
Sai quando in televisione alzano i cartelli, applausi e tutti, ah,
No, 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 non
stop.
abbiamo cartelli così. No. Qui è tutto naturale.
Qua è così naturale, ragazzi, che non ci credereste. Gloria al
Allora,
Signore.
mettiamo un canto, ascoltiamo Nuova Vita.
Dora, aspetta, Dora, mi porti mezza tazza di acqua calda con mezzo limone dentro, per cortesia? E questo è di rito del predicatore.
Ok.
Cioè, approfitto che sto predicando così mi prendo una bevanda. Angela, vuoi anche tu?
No, grazie, no.
Allora, per
Va
Angela
bene.
niente,
No,
con me è
niente.
rinforzata, per me è rinforzata. Grazie, fratelli.
E ci prepariamo per la preghiera e la comunione, la Santa Cena. Dopo
Andia
questo canto,
andiamo con tutto il cuore.
nuova vita.
La tua parola adesso io ho ascoltato, tu mi hai toccato come nessuno mai. Ho analizzato tanto dentro di me. E ora quello che ho compreso e capito, quel che la vita mi ha impedito di crescere, voglio strapparlo tutto alla radice. Quello che di me conosco è quello che non so. E ora io lo dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, non ho convinto che in me tutto tu trasformerai. È differente il mio vedere e pensare, voglio donare tutto quel che sento in me. Ora comprendo nel segreto ti cerco, apro l'anima e parlo con te, in un attimo cambia tutto dentro me. Quello che di me conosco è quello che non so, e ora io lo dono a te, apro la porta del mio cuore e voglio che tu possa entrare, con ho convinto che in me tutto tu trasformerai. Troppo grande il tuo.